File 5, pagina 26. Infatti, una settimana o due prima avevano ammazzato un tedesco, dei partigiani erano entrati nell'ambiente di quella famiglia e trovano i tedeschi seduti sulle panche. Questi, quando vedono entrare i partigiani, subito a prendere le armi, e quelli gli hanno tirato una scarica, ne hanno ammazzato uno e ferito un altro. Poi i tedeschi hanno detto a quella famiglia, il tabacchino di «se voi ci denunciate qualche partigiano, noi vi, se no vi chiudiamo e vi mandiamo in Germania». Loro conoscevano, per sentito dire, che ero con Scagnetti e si sono riferiti a me, e così mi hanno tirato dentro come una pera. «Verrò», ho detto, «vengo da Tarcento alle 9:30». Che ero stato in missione. In quel giorno, caso volle, non avevo la pistola. Il destino, altrimenti, mi avrebbero subito sparato. Arrivo tranquillo e vedo due di loro sullo stradone, tedeschi in divisa. Dico, questi aspettano me. Ma se faccio marcia indietro, mi sparano. Devo continuare a fare l'indifferente ed andare di là. Perché avevo un documento della Todd, rilasciato da uno che collaborava. Se mi fermano, mostrerò i documenti della Todd. Armi no. Non ho. Passo. Quando sono a 10 metri da loro, uno si inginocchia puntando il fucile e quell'altro anche. Erano sicuri del fatto loro. Mi hanno portato dentro al comando. Mi hanno svestito nudo. E giù botte. Tu, partigian, tu qua, tu là. Dopo le botte vanno a cercare l'interprete ed ecco la seconda testimonianza. Facevo l'autista alla direzione dell'artiglieria come lavoratore civile. Andare a fare l'autista però era una faccenda molto seria. Mi avevano assegnato un ESA RO e portavo via le munizioni da Aidussina, Medeuzza, eccetera. Naturalmente passavamo vicino al collio, trovavamo i partigiani, ci facevano segno e noi buttavamo giù una, due cassette o altro, miccia. Un giorno mi fermano dei partigiani, mi dicono, cosa ci dai? Non ti posso dare niente, ho detto, perché dietro ci sono i tedeschi. Mi giro mentre parlavo con loro, vedo i carri armati tedeschi. Prendo il camion con loro e scappiamo via sul collio. Era un camion carico di 35 quintali di ballestite. Abbiamo portato su camion, ballestite e tutto. Avevo paura. Ho detto, e la famiglia adesso come faccio? Mi hanno detto, non aver paura, tu cerca di barcamenarti. Dal collio andavamo a fare qualche azione in giro o d'altro. Andavamo a prendere i tabacchi sopra, senza affari e senza niente, ma era molto pericoloso, perché si sentiva sparare da tutte le parti. Eravamo io e Tordonato, lui poi è morto in Germania. Poi ci hanno detto, se volete andare a casa, andate a casa. Ma come facciamo? E la famiglia? No, ci dicono, andate, ma ricordatevi, dite sempre la stessa cosa nell'interrogatorio, non dovete sbagliarvi. E noi dicevamo sempre una specie di orazione tra tutti e due, io e Tordonato, così, in modo da non contraddirci, e siamo finiti a Cormons. Siamo venuti fuori da un cespuglio e lì ci hanno presi due ragazzi della SD vestiti di nero col mitra, ci hanno presi e ci hanno portati alla caserma di Cormons. Lì ci hanno divisi, perché non dovevamo parlare tra di noi. Ci hanno dato tante di quelle legnate. Dopo 8 o 10 giorni ci hanno portato alle prigioni di Gorizia. Testimonianza di Angelo Marino Croce, Udine, 16/2/1982. Accanto a simili casi, che pur riguardano un rilevante numero di arrestati e deportati, c'era la marea degli arrestati per rappresaglia, a caso, nei rastrellamenti, o semplicemente perché coinvolti in avvenimenti dei quali sfuggiva loro completamente la logica. Ecco la testimonianza di Amerigo Rosig, arrestato a 17 anni su denuncia del podestà del suo paese, solo colpevole di appartenere a una famiglia non fascista. Monfalcone, 10/5/1944. Sono le 16:30. Mentre mi accingevo a lavarmi perché avevo finito di lavorare, un appuntato dei reali carabinieri del comando, la stazione del cantiere, veniva sul posto dove lavoravo. Mi fa: siete voi Rosig Amerigo? Fu Valeriano e di Revigna Semma e nipote di Rosig Carlo? Io gli risposi di sì. Volete seguirmi al comando alla stazione? Il maresciallo ha da parlarvi per una informazione che vi riguarda. Io gli fo cenno di sì. Arrivato in ufficio, dove sedeva il maresciallo e un brigadiere, mi fecero sedere di fronte a loro. La prima parola che mi disse il maresciallo fu questa: voi siete un... Io gli risposi: io sono un ragazzo diciassettenne e non ho nulla a che fare coi... Se avevo scritto qualcosa sulla coscienza, non mi presentavo come mi sono presentato. Avete capito, signor maresciallo? A queste parole si guardarono l'uno con l'altro e fecero un po' di silenzio. Dopo qualche minuto il maresciallo apre una busta e leva un foglio nel quale mi lesse le seguenti parole: il signor Rosig Amerigo fu Valeriano e di Revigna Semma e nipote di Rosig Carlo, nato il 2/7/1926 a S. F. Rosario, Argentina, e residente a Chiopris in via G. Oberdan numero 3. Lo si deve arrestare immediatamente per ordine del comando gruppo dei Real Carabinieri di via Gemona di Udine, per poi passarlo al comando della SS per una interrogazione. A queste parole le lacrime incominciavano a farsi vedere, ma io pensavo a mia mamma, che non mi aveva visto ritornare dal lavoro. Poi pensavo: povera donna, dopo tanto che ha fatto per me, per mettermi a posto, ecco un delinquente che rovina un ragazzo diciassettenne. Povera mamma, chissà quanto avrà patito per me, fin quando non seppe che cosa avevano fatto di me, dove mi avrebbero portato. Nota: memoria scritta dallo stesso Rosig, appena rientrato da Dachau. La narrazione giunge solo fino all'interrogatorio e alla incarcerazione in via Spalato, da cui sarà deportato il 18 agosto 1944. La fotocopia del documento mi è stata data da Rosina Cantoni ed è depositata presso l'archivio del IFSML. L'autore, minato nel fisico dalla terribile esperienza dei campi di concentramento, morirà a soli 35 anni. Fine della nota. Altro esempio della precarietà della vita quotidiana in quei mesi dell'occupazione tedesca, il caso di Linneo Kuberli, coltivatore diretto di Feletto Umberto, arrestato insieme ad altre 15 persone il 30 gennaio del 45, deportato il 24 febbraio, deceduto a Dachau pochi giorni prima della liberazione. Per lui c'era solo il lavoro e la partita. Ecco, può darsi che avesse parlato di politica, ma non politicante. Dire che fosse coi tedeschi o coi partigiani, è andato fuori a giocare a carte, come andavano fuori tutti gli uomini, lui, suo fratello e tutti quanti. Alle 8 era al coprifuoco, allora alle 7:30 avevano da essere a casa questi uomini, e quando sono vicini alla canonica del Pievano lo prendono, lo mandano nell'osteria di Gabino. Lui e gli altri che giocavano a carte, c'era quello di Toso, c'era mio cognato, suo fratello, poi c'era Geppin Batae e non so in quanti altri, camminavano questionando: perché hai buttato quella carta? perché hai buttato quell'altra, così poi, quando son lì alt, via all'osteria di Gabbino, c'erano due camion sulla piazza e li hanno caricati tutti e sono partiti per via Spalato. È venuto a casa mio cognato, che io ero nella stalla, ha detto: svelte, svelte, venite su a dormire. E io ho detto: e Linneo dov'è? Vien subito, va su a dormire. E allora io non ho dormito quella sera. Ho sentito partire i camion, ho sentito gridare la moglie di Geppin Battae, Lazzaroni, delinquenti. Quando è tornato il suo compagno, che era stato preso, portato in prigione, ed era andato su a Dachau con lui, hanno detto: è venuto a casa Giovannin, è venuto a casa Giovannin. E allora via di corsa: dov'è Linneo? Torna anche lui, torna anche lui. Ed era già ormai morto. Era già morto il 23 d'aprile del 45, che se aspetta una giornata sono stati liberati. Invece l'hanno trovato che era morto in un mucchio. Hanno cominciato a scavare, perché puzzavano anche, e hanno fatto un cerchio. Tonino è stato lassù. Hanno fatto un cerchio col filo spinato, c'è un bel gesso e lì sono tutti. Si aveva voglia di portarlo a casa, ma come cercarlo lì? Solo la Croce Rossa Internazionale ci ha lasciato una dichiarazione di morte. È poca come storia. È stata così: preso, partito, non veduto più, andato su in Germania, Dachau, e là purtroppo è rimasto. E così racconta Irma Bellina, reduce da Auschwitz. Ero casalinga, mio fratello era arruolato nella Repubblica, io prima ero a Roma e là già si sapeva come andava. Venuta su, mia madre mi dice di mio fratello, che lo aveva lasciato andare nella Repubblica perché c'era fame. Questo ragazzo ha sempre la febbre, mia madre ne aveva tanti, ma mangiare non c'era. Lo stipendio era quello che era e allora lo ha lasciato andare. Aveva 14 anni. Quando sono venuta su io ho detto: no, quello non resta dov'è, quello viene a casa, tanto più che a 14 anni non può decidere di se stesso. C'è stata una lite in famiglia per quel fatto. Allora, con un altro ragazzo, aveva 16 anni, orfano, stessa situazione, sono andata a trovare mio fratello. Delle donne, madri di ragazzi di leva, mi avevano dato delle lettere da portare. Il contenuto io non lo so. Sono andata a Gorizia. Lì ho saputo che era a Montespino. Il ragazzo con me dice: andiamo su, che ti accompagno io. Avevo lascia passare in regola. Vado lassù e li trovo. Se non che lassù ho visto delle cose che non mi quadravano. E mi sono anche ribellata, perché ho dato uno schiaffo ad uno che torturava un partigiano. Era legato ad una colonna e lo pestavano. Dall'alto c'era un capitano alla finestra. Mi arriva un colpo vicino al piede. Non so se da questo episodio è partita la denuncia. Consegno comunque le lettere, il cui contenuto non sapevo. Probabilmente era un po' scottante. Dicevano forse di scappare, di buttar via la divisa. Fatto sta che lassù mi hanno fermata. È venuto un camion di SS e mi hanno presa, me, alpini e anche finanzieri. Mi sono trovata in questa situazione e questi piccoli fatti hanno contribuito a portarmi dentro. E in quei momenti ci ha rimessa la pelle anche mio fratello. Mentre andavamo a Gorizia, all'altezza delle fornaci di San Pietro di Gorizia, c'è stato un combattimento. Erano in 13 e di loro nessuno è tornato alla base. Abbiamo trovato solo pozze di sangue e basta. Così mi hanno portata in carcere in via Barzellini. Più modeste erano le condizioni sociali degli arrestati, più implacabile era il destino che li aspettava. E a livello più basso erano certamente gli zingari, che si spostavano sopravvivendo come potevano nella provincia. talvolta incorrendo in quei reati definiti economici, tipo mercato nero, piccoli furti, talvolta presi solo perché diversi, testimonia Carlo Levakovic, zingaro di un gruppo familiare residente in Friuli dai tempi dell'impero austro-ungarico, reduce da Dachau. Quella volta c'erano i partigiani che giravano, facevano requisizioni in un paesino e i contadini hanno denunciato la cosa. Arrivano i fascisti e tedeschi, prendevano chi prendevano, hanno preso sei di noi e tutti portati al mulino di Alnico. Lì ci hanno fatto confronti con i vecchi. Loro dicevano: no, questi sono zingers, non fanno del male, girano sempre qua attorno. Il tedesco diceva: sicuro? 15 giorni ci hanno tenuto in osservazione, solo che quei giorni non è successo niente. Se succedeva qualcosa a qualche tedesco, noi si moriva tutti. Allora, dopo 15 giorni, ci mandano a Udine. Anche la madre fu deportata. Vicino a Perteole, un paesino per via di un cavallo, sia con chi era, con quella che viene sempre da voi, la Vilma, andavano per farsi dare il cavallo da un capitano. Prima le trattavano bene, lui diceva in tedesco domani, e loro tornavano per questo cavallo, perché gli avevano preso un cavallo, no? Porca miseria, invece di dargli il cavallo, le hanno tenute anche loro, portate a Udine e da Udine a Ravensbrück. Tanti zingari che lui conosceva sono stati deportati, specialmente di quelli lì, i Dori, quelli che stanno lì per andare a San Gottardo. A quelli gli mancano tanti fratelli e tante sorelle. Se ne sono andati in 2 o 3 sorelle e 3 fratelli, non è tornato nessuno. Mi sbaglio, sono tornati 2 fratelli. Maria Braidis, zingara slovena, è stata internata dagli italiani a Gonars con la sua famiglia, quindi arrestata dai tedeschi per mercato nero e deportata. 8 mesi prima era stato deportato suo figlio. Così racconta: si era come adesso qua, che siamo tranquilli, poi è venuto fuori quello e addio. Ogni tanto rettate, ciapa qua, via. Come adesso qua non si sapeva niente, né politica né niente. C'era una povera donna, aveva grande famiglia, diceva: portami qualcosa, zucchero, caffè, olio, e io vendevo per comprare altra roba, e così via, in campo di concentramento. Nel clima di arbitrio e di disgregazione totale, specialmente nei paesi, ma non solo nei paesi, il riferimento per migliaia di persone non potevano non essere i sacerdoti, continuamente chiamati ad aiutare, a mediare, a parlamentare, a consolare. Anche i sacerdoti pagarono un tributo molto alto e in molti conobbero il carcere e la deportazione. La scelta della gran parte di loro non poteva non essere per la povera gente contro la prepotenza e con le riserve dovute al tipo di educazione e alla vocazione mediatrice e pacifista della figura sacerdotale per i partigiani. Scegliamo tra le tante la voce di Don Erino D'Agostini, durante la resistenza cappellano a Canal dei Grivaux, zona inglobata nell'estate del 44 nella zona libera del Friuli orientale. In contatto con i partigiani egli modera, consola, assiste i condannati a morte, aiuta i feriti, approfittando di quella rete di solidarietà che toccava paesi e città del Friuli, che coinvolgeva sacerdoti, gente di buona volontà, antifascisti, militanti, medici e primari degli ospedali. Proprio l'organizzato ricovero all'ospedale di Udine di un partigiano morente causa il suo arresto nel dicembre del 44. Nella sera del 4 dicembre i cosacchi mi fermano e mi invitano a passare l'indomani al loro comando per chiarimenti. In canonica si presenta piangente la moglie dell'oste per raccomandarmi sua sorella, prelevata dai cosacchi, perché aveva protestato nei loro riguardi in quanto essi gli avevano sottratto un maiale. «Già che devo presentarmi al comando, mi occuperò anche di sua sorella», rispondo. «Celebrata la messa, l'ultima in paese fino al mio ritorno dalla deportazione a Dachau, discendo da Faedis, ma un fosco presentimento mi spinge a consigliarmi con il mio parroco, a cui espongo i miei dubbi. Egli conclude: «Comprendo tutto, ma mi sembra che è meglio che tu ti presenti. Infatti, raggiungo con tutta tranquillità il comando cosacco, lì mi trattengono e mi arrestano. Ma i meno protetti di tutti, quelli che più sentivano il peso di un futuro privo di speranze, giovani, vecchi o bambini che fossero, erano gli ebrei. La maggior parte degli ebrei arrestati in Friuli erano goriziani, quindi triestini, 5 nati in provincia di Udine, quindi austriaci, ungheresi, croati, russi. Nota è la vicenda dei 45 ebrei arrestati a Gorizia nella notte del 23 novembre del 1943, come anche la pietosa storia del senator Elio Morpurgo, trascinato fuori dal letto dell'ospedale di Udine, quasi 86enne, portato alla risiera di San Saba e quindi deceduto durante il trasporto per Auschwitz e scaricato lungo i binari in una località rimasta sconosciuta. Nota è anche la vicenda di Elvira Schoenfeld e della figlia Amalia Piccoli, arrestata a Cividale e morte ad Auschwitz. Altre storie sono meno conosciute, quella degli Zwereni, ad esempio. Il padre Adolfo, ragioniere, era ungherese, la madre triestina, i 7 figli, tranne la maggiore, nata in Ungheria, erano nati a Fiume, erano arrivati durante la guerra, profughi a San Daniele del Friuli, forse attratti dall'esistenza, in quel paese, di un'antica comunità ebraica. Forse avevano scelto l'Italia per la paradossale protezione che, solitaria, tra i paesi sconvolti dalla guerra, l'Italia fascista e razzista accordava agli ebrei. Nota: una situazione questa che Leon Poliakov così riassume. Ovunque penetrassero le truppe italiane, uno schermo protettore si levava di fronte agli ebrei. Questa è la profonda logica di una regola la quale vuole che una questione così grave non possa in definitiva essere decisa da un tratto di penna, ma debba ricevere la sanzione del voto unanime della collettività nazionale, secondo la sua saggezza e la sua civiltà. Il regime fascista, che si erige a protettore degli ebrei, è un paradosso, il quale assume più ampie proporzioni se si pensi che sin dal 1938 l'Italia si era affrettata a coordinare la propria legislazione razziale, che tutti i suoi provvedimenti antisemiti ricalcavano quelli tedeschi e che certe manifestazioni, certi eccessi verbali di Roma non erano da meno di quelli di Berlino. Qualunque provvedimento di natura sacra o profana in regime dittatoriale può essere opera di un solo capo, il genocidio, scuotendo le fibre più recondite dell'animo nazionale. Non può essere commesso senza un assoluto consenso collettivo. Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Torino Einaudi 1955. Fine della nota, pagina 32.